No, io vi inviterei tutti noi a non sottovalutare la testimonianza di questa sera di Caudo, nel senso che stiamo parlando di uno studioso che per gran parte della sua vita ha studiato e poi si è cimentato con l'amministrazione pubblica, quindi si è confrontato con l'asprezza, diciamo, della decisione e dell'opposizione. E quindi quello che ci ha raccontato, beh, va proprio tenuto a mente, come non diciamo, dire a memoria, ma effettivamente è una chiave di lettura estremamente interessante, questo rapporto opaco tra pubblico e privato. E quindi la figura, adesso i tecnici, no, questa figura così un po', in realtà, quando il tecnico, diciamo, è fortemente motivato, ha delle idee, della passione politica e riesce a realizzarla, beh, ecco, quelle distinzioni di cui parlava prima, signore di cui non so il nome, tra riformisti e massimalisti, ma certo che c'erano, ma non neanche ce le ricordiamo. Naturalmente i libri di storia, più dettagliati ne parlano. Ma lì quel contrasto venne superato da un sindaco che aveva una forte motivazione, quasi religiosa, lui un laico, diciamo, ebreo laico, non faceva parte della comunità, però era un laico ebreo e riuscì a superare queste distinzioni che c'erano, figuriamoci. E realizzò quel modello che peraltro è rimasto sostanzialmente. Non ha fatto scuola quello che in cui il pubblico, un pubblico forte, esigente, rigoroso, no, si fa largo e costringe il privato, nel caso, a ritirarsi o comunque a migliorare eventualmente il proprio servizio. Da questo punto di vista, di fronte a questa partecipazione, mi permetto di ricordare una frase sempre riferito ai tecnici, agli intellettuali che in qualche modo sono coinvolti dalla cosa pubblica. Io ricordo nel libro, nella seconda parte, perché la seconda parte è un po' una a volo d'uccello, diciamo, dal 1916 a oggi, ma molto in sintesi naturalmente, però individuando alcuni personaggi chiave, tra questi Aldo Natoli che, diciamo, diede vita a una fucina insieme a Caracciolo, Caracciolo quello lo storico, diciamo, quello vero, diciamo. No, mi è venuta così, no, è vero nel senso che è uno storico, quell'altro è un geopolitica che è una cosa, diciamo, un po' più sfuggente, diciamo, nella definizione. Cito, ricordo un libro che fu pubblicato negli anni 70 che si chiamava Contro Roma e che raccoglieva i contributi di vari intellettuali molto importanti, Moravia, Parise, e venne tutti che lanciarono delle invettive molto energiche contro Roma, che era la sentina di tutti i vizi, estremamente aspre. Poi l'ultimo contributo di Dacia Maraini, che dice: ma noi viviamo come talpe, forse è anche un po' colpa nostra che non ci occupiamo della città se la città va male. Ecco, la testimonianza di Caudo e quella di voi che, diciamo, volete farvi una vostra opinione e non riperire o assorbire quella che in televisione, sui media ci propinano, vi propiniamo. E, ecco, quindi il ruolo dell'intellettuale, che è una figura, no, adesso abbastanza declassata, diciamo, anche a ragione, perché spesso, diciamo, l'intellettuale è sempre stato un po' così, un po' supponente, no? Eppure noi abbiamo degli esempi straordinari, Cederna ovviamente tra questi, e tutta quel nucleo di storici di tradizione marxista che negli anni 50 si raccolsero intorno a Natoli e poi Natoli in consiglio comunale svolse un ruolo molto importante. Molto brevemente, perché vedo che poi ogni volta che mi sento parlare troppo mi viene, sento di esagerare, però ecco, effettivamente la domanda che riguardava tutta l'opera pubblica di quell'amministrazione è assai importante. Perché? Perché a Roma, dopo secoli di amministrazione vaticana, diciamo clericale, c'era in realtà un welfare minimo, fatto di beneficenza, fatto di carità, esattamente, che consentiva di vivacchiare a migliaia di romani. Ovviamente è cosa diversa dal vivere consapevolmente del proprio lavoro, eccetera. E ovviamente il fatto che la capitale era stata trasferita a Roma nel 70 fece affluire a Roma migliaia e migliaia di persone, quindi in qualche modo lo sviluppo fu caotico, febbrile, quindi la febbre edilizia certo non fu governata e si viveva in topaie, si viveva malissimo, e tuttavia la ragione era questa affluenza terribile. Da questo punto di vista io ho raccolto una testimonianza di Giulio Andreotti, perché gli fu chiesto da un giornalista, ex direttore del Popolo, che si chiama Peppino San Giorgi, ma come mai, gli chiese, me l'ha raccontato San Giorgi, dice, Presidente, ma come mai Roma negli anni 50 è cresciuta in modo così caotico e disordinato? E fondamentalmente, beh, insomma, la città degli anni 50 e 60 è terribile, diciamo, una delle più brutte città, no, anche altre città. I democristiani non avevano una cultura urbanistica. E tuttavia la risposta di Andreotti ci dà un minimo di... perché anche nel dopoguerra arrivarono a Roma una quantità di persone, diciamo, sterminate, e quindi in qualche modo occorreva dargli... gli fu data casa, ma gli fu data casa in modo estremamente caotico e disordinato. Questo non è per giustificare quella città che fa paura e che alla fine degli anni 50 attribuì a Ernesto Nathan una strada, fu intitolata una strada a Nathan, dove nel quartiere fu una beffa, perché nel quartiere della Magliana, costruito sotto il livello del Tevere, e quindi lui che aveva vissuto una vita, diciamo, per rendere dignitosa la città, perché rendere urbanisticamente, come dire, l'urbanistica, adesso non voglio rubare il mestiere al maestro, però che cos'è? È rendere l'ambiente urbano il più vivibile possibile. Adesso banalizzo, ma questo poi alla fine è... beh, insomma, l'urbanistica democristiana degli anni 50 è stata disastrosa, non solo per il sacco di Roma, non solo per tante vicende proverbiali come Harry Lilton, ma insomma non solo, fosse solo quello. Ecco, quindi chiudo, perché mi sono allungato troppo. Ecco, in particolare la politica scolastica fu assai importante, perché c'è qualcosa di impalpabile nella vita delle persone, no? Qualcosa di immateriale, e questo è l'istruzione. Ecco, Roma era fatta piena di istituti privati che per anni, nei primi decenni successivi all'unità, ovviamente impartivano l'istruzione, era l'istruzione dei, adesso banalizzo, dei preti, insomma era un'istruzione, diciamo, clericale, e quindi c'era un'esigenza non solo di costruire scuole con criteri anche di un certo garbo architettonico, ma anche l'istruzione pubblica e gratuita. Ecco, da questo punto di vista i numeri adesso non li sto a... ma insomma, in sostanzialmente nei 6 anni dell'amministrazione Adam furono costruite più scuole che nei precedenti 36, perché il comune aveva questo compito. Oggi, diciamo, è diverso. E quindi, lo dicevo prima, tanti bambini romani non solo andarono per la prima volta a scuola, ma poterono, come dire, stare a scuola più a lungo, perché oggi noi consideriamo, diciamo, l'orario prolungato, diciamo, una banalità. e potevano mangiare a scuola, potevano, il primo cinema a scuola fu fatto a Roma, le scuole all'aperto, che noi sappiamo che sono molto belle, qualcuno di noi ci ha studiato, e le prime esperienze furono fatte allora. E l'ultima, non è poco, Maria Montessori, che era stata una delle prime donne che si erano laureate in Italia, e iniziò i primi esperimenti a Roma, nel quartiere San Lorenzo, un quartiere, diciamo, insomma, allora turbolento, e a un certo punto però l'istituto pubblico che le aveva conferito questa possibilità di fare una sezione glielo tolse, e quindi Maria Montessori si rivolse al comune, e Nathan comprese la novità estrema di questo modello che stava prendendo corpo, che non era ancora un modello, anzi lei credo che non amasse questa definizione di modello, le diede fiducia, e probabilmente, mai fare la storia controfattuale, quella che dice ah se, ma insomma è possibile che senza l'aiuto, l'incoraggiamento dell'amministrazione comunale, milioni e milioni di bambini in tutto il mondo, perché di questo stiamo parlando, non avrebbero potuto, come dire, apprezzare quel metodo così liberatorio per i bambini. E fu in quegli anni di San Lorenzo che un'amica di Maria Montessori, guardando il metodo di Maria, disse ma questa è la casa dei bambini, e lì prese il nome la casa dei bambini.